Buongiorno milanesi, come state? Spero bene. Io sono Camilla. Oggi ad aiutarmi in questa puntata ci saranno
Alice
e
Giorgio. Per iniziare partirei dal dire che nella storia della comicità esiste questo fantastico duo, Cocchi e Renato.
Sì, molto famosi e simpatici. Si vede che sono proprio di Milano. Ma adesso entriamo più nel dettaglio. Cocchi e Renato sono uno dei duo comici più iconici della televisione e del cabaret italiano.
Che sciogli lingua!
Cocchi è nato nel 1941 e Renato nel 1940.
Esattamente Alice, questo incredibile duo si è formato fin dai primi anni di infanzia. Insieme hanno rivoluzionato la comicità italiana tra gli anni 60 e 70 con uno stile unico.
Sì, spesso basato sul no sense, i loro pezzi forti hanno avuto un inizio nel cabaret negli storici locali milanesi come l'Osteria dell'Oca, il Cab 64, che prende nome da Cabaret 64, e soprattutto Derby Club.
Sì, un vero tempio della comicità milanese, ma dopo gli inizi si arriva al successo. In questo caso, trovato in TV, hanno raggiunto la popolarità nazionale in programmi Rai, come quelli della Domenica, Il Poeta e il Contadino e Canzonissima.
Altro che dalle stelle alle stalle, mi sa che qua è stato proprio il contrario. Un'altra persona che ha contribuito al loro successo è stato l'amico Enzo Iannacci, aiutandoli a creare alcune delle loro canzoni.
Hai detto bene Camilla, ora parlerò delle canzoni più importanti, come E la vita, e la vita le bella, successo importantissimo per loro, presentato a Canzonissima nel 1974, o La canzone intelligente, e come dimenticare A me mi piace il mare.
Ricordiamo, A me mi non si dice.
Giusto, giusto, hai ragione, è proprio per questo che è un esempio perfetto del loro umorismo.
Ti stai per caso scordando di Libe Libe La?
E scusate, e come i porti capelli bella bionda?
Avete ragione, ragazze.
Bravo, sei top! Nonostante la carriera solista di Renato nel cinema, il duo si è riunito più volte nel corso degli anni per tour teatrali e apparizioni televisive. E adesso che ne dite di approfondire un altro duo importante? I Due Corsari, formato da Enzo Iannacci e Giorgio Gaber, un gruppo rock and roll. Le loro canzoni mescolavano l'energia del rock americano con l'ironia milanese. E questo lo si può capire dalle loro canzoni, come per esempio Una fetta di limone, Birra e Non occupatevi il telefono.
Sebbene abbiano spesso collaborato i due, hanno sviluppato percorsi distinti. Giorgio Gaber ha inventato il genere del teatro canzone, invece Enzo Iannacci, definito il poeta degli ultimi, ha raccontato uno stile sgangherato e poetico. Ora vi parleremo di tre collaborazioni storiche che, nonostante le carriere separate, li hanno fatti trovare spesso sul palco insieme.
Aspettando Godot, uno storico spettacolo teatrale diretti da Giorgio Streller, proprietario del Piccolo, ma tanto piccolo non è.
La strana famiglia è gran simpatico.
Ma lo sapevate che J-Ax ha riproposto la canzone E la vita le bella a Sanremo?
Veramente? Voi lo sapevate?
Wow!
Eccoci qui, arrivati alla fine di questa puntata. Grazie e arrivederci.
Ciao!
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 Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico importante.
Ciao a tutti ascoltatori, oggi siamo in una nuova puntata di Calcio al Microfono. Io sono Antonino Curia e loro sono
Emanuele Sale,
Chiara Huang.
Oggi parleremo dello stadio di San Siro, chiamato anche Giuseppe Meazza. Emanuele, sai qualcosa al riguardo?
Sì, la costruzione di questo stadio è iniziata nel 1925, proprio per iniziativa di uno dei presidenti delle due squadre.
Inter e Milan?
Sì, proprio quelle. Infatti lo stadio è nato per iniziativa di Piero Pirelli, allora presidente del Milan. Antonino, tu sai qual è la capienza di questo stadio?
Certo, prima la capienza di questo stadio era di circa 35.000 spettatori, ma ora ne raggiunge fino a 75.000. Emanuele, sai qualcosa riguardo i progetti futuri?
Sì, i progetti futuri dello stadio riguardano il fatto che il Comune di Milano abbia venduto l'impianto di San Siro alle società di Inter e Milan, che adesso vorrebbero costruire un nuovo stadio accanto, lasciando un pezzo dell'impianto per commemorarlo. E Chiara, tu sai qualcosa riguardo alla storia di Meazza?
Meazza è nato nel 1910 ed è morto nel 1979.
Inoltre Meazza era un famoso giocatore che ha giocato nel Milan e anche nell'Inter, vero Emanuele?
Sì, infatti oltre ad aver giocato in queste due squadre ha giocato anche alla Juventus, ma sarà proprio nell'Inter dove segnerà 200 gol per raggiungere a fine carriera 400 gol totali.
Quindi se non mi sbaglio è diventato anche capocannoniere più volte.
Sì, lo è stato più volte.
Chiara, sai che cos'altro ospita lo stadio di San Siro, oltre il calcio?
Sì, ospita anche concerti e eventi importanti, come la FIFA World Cup nel 1934 e nel 1938.
Voi siete mai stati a vedere qualche evento importante o a concerto?
Allora, io sono stata a San Siro non per vedere un concerto, ma sono stato per vedere due partite dell'Inter. E tu Antonino ci sei mai stato?
No, io mai. Chiara, tu invece?
Neanch'io.
Va bene, per oggi è tutto e noi ci vediamo in un'altra puntata in Calcio al Microfono. Ciao!
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 Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là.
Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Scuola Mameli. Oggi siamo qui con Emma.
Salve.
E Kevin.
Ciao.
E io sono Carlotta e oggi vi parleremo di una canzone che è simbolo e inno, diciamo così, di Milano, cioè...
Oh mia bella Madonnina.
Sì, questa canzone la conosciamo probabilmente tutti e è stata scritta da Giovanni Danzi nel 1935. All'epoca era un pianista di una locanda e era ormai stanco di sentire sempre delle richieste dai emigrati del sud di canzoni napoletane, per cui decise di comporre O mia bella Madonnina per fare un omaggio alla Madonna che vegliava su Milano e anche per dimostrare che Milano era una città accogliente con tutti. Ma se non mi sbaglio ci sono anche delle altre versioni, giusto?
Sì, c'è una versione più recente, cantata da Tananai nel 2025, che dialoga con la Madonna del Duomo dopo una notte movimentata.
Per adesso abbiamo parlato soprattutto di artisti milanesi, infatti sia Tananai che Giovanni Danzi sono nati a Milano, ma nessuno parla mai dei Coldplay che nel 2023 allo stadio di San Siro hanno omaggiato la città di Milano con la canzone O mia bella Madonnina, cantata sorprendendo il pubblico.
Per oggi è tutto e vi lasciamo con l'ascolto della canzone. Speriamo vi siate divertiti e che questo ascolto sia stato interessante per voi. Anziché sentirla, perché non la cantiamo noi?
Oh mia bella Madonnina, che te brille de luntà, tutta d'ora e piscinina, ti te brille.
E dopo questa performance siamo pronti per Sanremo.
Sì, dai.
Sì, dai. Sì.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast. Oggi qui in radio siamo Miriam, Sofia e Filippo.
Ciao.
Ciao.
Oggi vi parleremo di Riccardo Dorello, un giovane apparentemente comune come tutti noi che quest'anno è riuscito a stupirci tutti arrivando sul podio olimpico del pattinaggio su ghiaccio di velocità nei 5.000 metri. Filippo, ci parli un po' meglio di lui?
Certo. Riccardo Dorello è nato nel 2002 a Milano e... all'età di 6 anni ha iniziato a praticare pattinaggio sulle rotelle, seguendo le orme del padre
Adriano.
A 19 anni però si è dovuto fermare poiché è iniziata la pandemia e dopodiché ha iniziato sul pattinaggio sul ghiaccio. Miriam, ci puoi un pochino spiegare le differenze tra questi due sport?
Certo, nonostante questi due sport possano sembrare molto simili, in realtà il pattinaggio su ghiaccio è molto più complicato. Prima di tutto perché serve più equilibrio per stare sul ghiaccio e poi perché si fa più fatica a spingersi e ad andare avanti sul ghiaccio, quindi serve più forza nelle gambe. Sofia, ci spieghi un po' i suoi allenamenti?
Volentieri. Lui per prima cosa fa preparazione atletica in una palestra, poi va in un'altra palestra ad esercitarsi sul movimento delle gambe e infine fine va sulla pista da ghiaccio a provare. Quest'anno le Olimpiadi 2026 si sono tenute a Milano Cortina e io sono andata a vedere il braciere olimpico all'Arco della Pace, però non ho visto la cerimonia d'apertura, quindi ce la racconterà Filippo, vero?
Sì. Nella cerimonia d'apertura hanno partecipato 92 nazioni diverse e l'ultima, poiché ospitava, è stata l'Italia a esibirsi. È stato l'anno nel quale ci sono state circa lo stesso numero, l'anno nel quale c'è stato un equilibrio più maggiore tra maschi e femmine atleti. Sofia, tu cosa hai visto delle queste Olimpiadi?
Io queste Olimpiadi non ho visto molto, però lo sport che ho preferito è stato il salto con lo snowboard. Mi è piaciuto molto la giapponese che faceva delle piroette ed è stata molto brava. Ho visto anche non in diretta il pattinaggio di velocità di Lorello ed è stato molto bravo, anche se alcune volte è caduto poi si è sempre rialzato. E però volevo fare un'osservazione su questo sport, che secondo me quelli che stanno al centro, cioè verso l'interno, hanno maggiore possibilità di vincere facendo le curve più corte. Invece tu, Filippo, cosa hai visto alle Olimpiadi?
Io ho visto più che altro il pattinaggio artistico, soprattutto femminile e misto, e soprattutto alla fine nei risultati si è vista la mancanza delle atlete russe. Però invece nelle Paralimpiadi sono riusciti a partecipare ben 6 atleti russi, totalizzando 8 ori, arrivando terzi nel medagliere olimpico. Tu invece, Miriam, che sport ti è piaciuto di queste Olimpiadi?
Anche a me è piaciuto molto il pattinaggio artistico, a me soprattutto di coppia e maschile. E del pattinaggio di coppia infatti ho anche visto il gala di chiusura, dove mi è piaciuta molto l'esibizione dei due italiani. Filippo, mi racconti un po' delle Olimpiadi di Lorello?
Sì, Riccardo Lorello ha iniziato queste Olimpiadi da un pochino da sfavorito, poiché nessuno si aspettava che potesse arrivare in finale, invece è riuscito a qualificarsi e l'8 febbraio 2026 è riuscito nei 5.000 metri a totalizzare un punteggio record, una velocità record di 6 minuti, 9 secondi e 22 centesimi, quasi un record italiano e olimpico.
Lorello durante in tutte le sue gare anche se cadeva, anche se sapeva di arrivare tra gli ultimi posti, si è sempre rialzato e ha sempre continuato. Vero, Miriam?
Certo, infatti Lorello è uno spunto per tutti noi e che quest'anno è riuscito a stupirci tutti, a entrare nei nostri cuori da ragazzo comune che è diventato comunque molto famoso nelle Olimpiadi. E questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao!
Ciao! Ciao.
Benvenuti a tutti nel nostro podcast. Oggi parleremo del trio più comico di Milano, di Aldo, Giovanni e Giacomo. Parleremo con Federico.
Buongiorno a tutti.
E Ninnin.
Ciao.
Ninnin, ci vuoi iniziare a spiegare come nasce questo trio, dove nasce?
Vai. Aldo, Giovanni e Giacomo è un famoso trio comico formato da Aldo Baio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Sono diventati famosi negli anni 90 grazie a scene comiche, sketch, spettacoli a teatro e film molto amati.
I loro film in più sono, e parlando appunto di Milano, i loro film, molte scene sono rappresentate a Milano. Come per esempio il film Chiedimi se sono felice, che è che ha più scene girate appunto in questa città. Le piazze e le vie più famose che si possono vedere nel film sono la famosissima Piazza del Duomo, lì vicino Via Mecenate e sui Navigli anche.
Altri film molto belli e divertenti che ha esordito con questo film Aldo, Giovanni e Giacomo è stato Tre uomini e una gamba, un film molto bello che parla appunto di Aldo, Giovanni e Giacomo che partono da Milano e vanno fino giù al sud.
Che tra l'altro è il primo film che hanno fatto.
Esatto, il film cui hanno esordito nel cinema italiano e nella comicità. E un altro film molto bello secondo me, e penso anche secondo Federico Nin, sì. La banda di Babbi Natale, e questi film secondo me sono molto divertenti e fanno ridere, li consiglio molto se volete fare una serata tranquilla tra risate.
Qual è il tuo film preferito, Ninnin?
Il mio film preferito è Fuga da Reuma Park, perché parla di una evasione da una casa riposo.
Molto molto bello, a me piace quel film.
Anche a me molto.
In più loro, oltre a film, hanno girato anche degli spettacoli che, per esempio, dove hanno girato delle scene molto famose, iconiche, come la scena della Subaru Baracca, molto divertente, o il poliziotto Sugar, degli spettacoli che hanno girato per l'Italia come comici nei teatri.
Oltre a spettacoli e film, loro hanno anche fatto dei libri. Il libro con il loro primo libro fu Nico e i suoi fratelli, pubblicato nel 1996. Un libro molto bello e diciamo importante, forse il più importante, perché fu il libro del loro 25esimo anniversario da trio, che si chiama, creato nel 2016, creato tre uomini, che si intitola Tre uomini e una vita.
Federico, qual è il film preferito?
Il mio film preferito è Chiedimi se sono felice. Appunto il motivo è perché è stato girato nella nostra città, nelle nostre vie. E una delle scene più iconiche è appunto i tre protagonisti che giocano nel campo da basket in Piazza dei Mercanti.
Con una statua di un santo. E alla fine vanno a rompere il naso appunto di questa statua del santo.
Jacopo, quale scena preferito?
Allora, la mia scena preferita è quando vanno in bici sui navigli e iniziano a guardare le paperelle, dicendo guarda la paperella. Ed è nel film Chiedimi se sono felice.
Sì, dove c'era... Giacomo che continuava a essere interrotto da Giovanni, che perché lui gli stava parlando e quindi Giovanni continuava a dire guarda questo, guarda quello.
Sì, esatto, quella scena, molto bella. E questa è la fine del nostro podcast. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato e sono stati con noi fino alla fine. Un saluto da Jacopo,
da Federico,
da Nini.
Grazie
mille,
ciao.
Allora, dobbiamo star qua una vita, sbrigati!
Ma porca miseria! Qui la roccia è tutta franabile!
Sì, casomai sarà friabile, non franabile.
Comunque frana, non è che fria!
Ma poi dovevi venire giù per forza con l'infradito!
Dovevo fargli prendere un po' d'aria ai piedi!
Allora!
Ma porca miseria! Adesso non posso né scendere né salire! Rimango...
Ciao a tutti, benvenuti nel nostro podcast che si chiama...
Le curiosità di Milano.
Oggi parleremo di un argomento dir poco comico, cioè appunto le comiche italiane.
Soprattutto le attrici comiche milanesi.
Noi siamo...
Alice,
Leo
e Esther. Oggi io vorrei approfondire Brenda Loggiani, che secondo me è uno dei pilastri della comicità femminile attuale.
È vero, ha fatto comunque tanti programmi famosi.
Allora, Brenda Loggiani secondo me è uno dei pilastri, soprattutto perché è abbastanza iconica. Non è la più famosa, perché ha partecipato a molti programmi, ma che magari non sono diventati proprio più famosi, o che comunque lei non è stata la protagonista. Mentre ad esempio Katia Follesa è diventata super famosa per la sua attitudine.
Sì, poi ha partecipato anche in alcuni programmi in cui c'è stata anche Brenda Lodigiani, anche se magari tipo LOL sono partecipate in
sì.
Diverse...
Ecco, stagioni. Di LOL, Brenda e Katia sono state secondo me due delle protagoniste più caratteristiche.
Esatto.
Che hanno dato un bel ritmo alla comicità di LOL.
Poi comunque secondo me, cioè, è rimasta più impressa però Katia.
Sì, perché appunto, come stavo dicendo, non è diventata proprio la più famosa Brenda Loggiani, anche se ha partecipato ad esempio alle Olimpiadi facendo uno sketch comico sulla gestualità milanese che è piaciuto davvero molto.
E È vero, anche a me è piaciuto comunque.
Io purtroppo non sono riuscita a vederlo nel completo, però molto molto bello da non perdere. Però allora diciamo che Katia è più caratteristica.
Sì, poi è caratteristica anche per comunque per l'amore dei dolci. A me onestamente non piacciono, però...
Io in generale li amo, però condivido pienamente ciò che crede Katia.
Voi conoscete Quattro Ristoranti?
Quattro Ristoranti, ho avuto il piacere di riuscire a vederlo, non completamente, però cioè, la frase voto 10 è stata mitica ed è rimasta impressa, credo, su tutti.
No, io Quattro Ristoranti lo vedevo come programma, anche se preferisco Quattro Hotel.
Quattro Hotel è ad esempio un altro...
Cioè io lo vedo sempre subito quando devo mangiare, accendo la tele e guardo quello.
Diciamo Katia ha partecipato in una puntata di Quattro Ristoranti, nella nuova stagione, e ha, diciamo, si è concordata con gli altri concorrenti per prendere i salumi, perché ogni volta che andava in un ristorante diverso voleva prendere i salumi, ma anche altri piatti.
Il suo amore è irrefrenabile per il cibo. Ecco, ad esempio, Brenda Lugiani
ha fatto anche qualche programma di cucina.
Ha fatto Bake Off Italia, lo sta ancora facendo perché è abbastanza attuale, con il Gino Massari, non Kids, come credo che abbia fatta Katia Folletta,
sì,
se non
sì,
sbaglio.
Sì, sì, l'hai fatto Kids.
Invece Maria Massironi è riuscita però ad avere una collaborazione con Aldo Giovanni e Giacomo.
Marina Massironi rimane comunque una grandissima comica, famosissima.
Vero, vero.
Cioè, è riuscita a fare uno dei suoi film più, come
famosi.
Posso dire? Sì, più famosi, è Tre uomini in una gamba, fatto proprio con Aldo Giovanni Giacomo.
I miei genitori l'hanno visto tante volte.
No, io non ho avuto il piacere, però comunque rimane una collaboratrice grandissima di quel trio fantastico. Allora, adesso noi vi salutiamo e vi consigliamo di tornare a vedere questi podcast fatto dagli studenti della nostra scuola e di molte altre. Ciao a tutti e buon continuo.
Ciao.
Ciao.
Ge, sai che cosa puoi insegnarli? Che ticket e tacchi-tac.
Ticket e tacchi-tac, tacchi mi tac. Mi tacati tacati, ticket e tacchi-tac. Tacchete tito ta, ticket e tacchi-tac.
Ti capì?
Ma è una cosa che ha un senso?
Tu che attacchi i tacchi, attacchi mi tacchi, perché erano due calzolai che litigavano chi attaccava
allora,
i tacchi.
Tu che mi tacchi ti tac, tac te tac di mi. Tiki ti tac ti to. Tiki ti tac ti che.
Va bene, basta che rispondi così alla polizia, ti toglie anche la residenza, no?
Ciao a tutti, benvenuti a tutti, noi siamo Pietro,
Giorgia,
Nicolo
e oggi vi parleremo di Dario Fo.
Esatto, Dario Fo è molto conosciuto grazie al suo successo da drammaturgo, attore, regista, scenografo e attivista politico.
Sfortunatamente il nostro caro Dario è morto nel 2016 all'età di 90 anni ed è commemorato nel quartiere dell'Ortica in un murales dedicato ai artisti milanesi.
Sfortunatamente sì, però non parliamo solo di cose brutte, parliamo delle sue belle, anche delle cose belle, come i suoi successi.
Ad esempio?
Certo che non sei per niente connesso al mondo.
Tipo la vincita del primo Nobel per la letteratura nel 1977.
Fo ha reinventato la critica politica e sociale, ma non ricordo il suo più grande capolavoro.
Mi sembra sia Mistero Buffo, che è un capolavoro di opera alla libertà espressiva.
Ragazzi, ma vogliamo parlare delle emozioni che ci suscita?
Ad esempio?
Ci ha dimostrato che la risata è l'antidoto più potente contro l'ingiustizia. Ha dato voce agli ultimi.
Che belle parole.
Già, Fo non è stato solo un drammaturgo, ma un intellettuale totale. Ha insegnato al mondo come il teatro possa cambiare la conoscenza collettiva.
In poche parole, Dario è un mito e lo sarà sempre.
Grazie mille a tutti e a tutte di averci ascoltato. Noi ci vediamo in un altro podcast.
Ciao!
Ciao a tutti, benvenuti ragazzi in questo nuovo podcast. Qui siamo in studio io, Maya, poi il nostro socio
Thomas
e
Gaia. Oggi parleremo del milanese imbruttito al giorno d'oggi e del milanese imbruttito all'epoca, cioè d'oggi.
Maya, tu quale preferisci dei due?
Sinceramente io preferisco l'attuale milanese imbruttito, Germano Lanzoni, perché sono nata negli anni in cui lui per noi era un'icona. Lui è il classico milanese imbruttito che considera il tempo una risorsa più preziosa dell'oro e considera chiunque viva fuori l'area C sia un simpatico turista di provincia. Tu, Gaia, cosa ne pensi?
Sì, Maya, io sono totalmente d'accordo con te. Mi piacciono soprattutto le sue battute e il suo spirito di ironia, mischiando il dialetto milanese con quello inglese aziendale. E tu, Thomas, sei d'accordo con me, Maya?
No, io non sono d'accordo con voi, io preferisco Doggy, ma soprattutto perché è un attore famoso per i ruoli nei film 80-90.
Vabbè ragazzi, qui in studio abbiamo idee diverse, fateci sapere cosa ne pensate voi e ci vediamo al prossimo podcast.
Ciao!
Ciao!
Ivana, fai volare l'occhio sul tè. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing.
Cos'è, il nuovo record stagionale?
Esatto, ti dirò di più. Se noi arriviamo in camera nel giro di 3 minuti, siamo sotto il muro delle 3 ore.
La vedo dura. Qui per ritirare la chiave toccherà stare in lista d'attesa tutta la mattina, vedrai.
Ma quale lista d'attesa, testa? Io ho il passepartout qui. Questa è la testa della frecciolata. Tu stai vicino, mi segui e non prendi le iniziative. Vamos.